Buonasera, buonasera alle 8, alle 20 e 2 minuti, l'orizzonte appunto delle 20. Piccolo cambio di microfono questa sera, io sono Alessandro Principe. Benvenute e benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione che ogni sera affronta una delle notizie del giorno, ricostruendo quello che è accaduto, andando ad approfondire alcuni temi, facendo un po' il racconto della giornata. E la notizia del giorno oggi, lo avete sentito anche prima nel giornale radio, è stata la nostra apertura, è stata l'approvazione del decreto cosiddetto sicurezza. Tra le proteste dell'opposizione, che si sono esponenti, senatrici, senatori dell'opposizione, si sono seduti in aula a rappresentare un sit-in di protesta, proprio come quelli che rientrano nelle nuove fattispecie previste dal decreto sicurezza. E poi insomma ci sono stati altri momenti di protesta, come quando un senatore di Fratelli d'Italia, che si chiama Berrino, si chiama Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, ha parlato delle madri con i figli in carcere. Sentiamo qualche momento di queste fasi concitate dell'approvazione definitiva, lo ripetiamo, del decreto sicurezza. Poi inizieremo subito a parlare con il nostro primo ospite.
Allora, bene, abbiamo esaurito il coro? Vedo seduti anche dei capigruppo, anche un vicepresidente.
Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degni di farlo. E i bambini.
Posso chiedervi di lasciar parlare il collega?
E se reputano che un bambino forse sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere, forse l'ha detto il giudice indipendente.
Posso chiedervi di lasciarlo?
Momenti della giornata di oggi al Senato. Io saluto e ringrazio per essere con noi il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, la NM, Rocco Maruotti. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Qual è la vostra valutazione sul decreto sicurezza?
Guardi, noi l'abbiamo espresso anche in un comunicato che abbiamo fatto pochi giorni dopo l'approvazione del decreto. Ci preoccupavano e ci continuano a preoccupare, oggi ancora di più che è diventato legge, non solo il merito ma anche il metodo di questo decreto sicurezza.
Partiamo dal merito, se permette. Partiamo dal merito. Nel merito, che cosa vi preoccupa di più di tutto questo pacchetto, appunto, che è un decreto che contiene tante norme? Ma secondo voi qual è il punto che più, appunto, vi fa, vi impensierisce, vi preoccupa?
Guardi, sono tutte scelte ovviamente legittime. Il Parlamento, il Governo ha continuato a dire anche oggi che sono, diciamo, espressione dell'attuazione di un programma elettorale. Quello che, diciamo, suscita enormi perplessità è il fatto che si introducono ben 14 nuovi reati che tendono a sanzionare in modo a volte un po' sproporzionato condotte che sono spesso frutto di marginalità sociale, non certamente di scelte di vita. Basti pensare alla pena per l'occupazione abusiva di immobili, che coincide con quella prevista addirittura per l'omicidio colposo, con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono scelte che incriminano la resistenza passiva nelle carceri e nei CPR, arrivando ad un'assimilazione immotivata probabilmente tra la condizione carceraria di chi ha commesso un reato e invece di chi si trova in ragione di un fermo di natura amministrativa in un CPR. Ed in ogni caso si tratta di sanzionare condotte che non hanno alcuna estrinsecazione violenta, perché la resistenza passiva si può realizzare anche appunto con condotte totalmente diciamo omissive. E non si tiene invece conto di quella che è la situazione carceraria, con un tasso di carcerazione di numero di detenuti del 130%, che come sapete ha prodotto l'anno scorso 91 suicidi e ha già sfondato la soglia, mi sembra, di quasi 40.
Con questa legge più persone andranno in carcere?
Ovviamente si introducono 14 nuovi reati, si aumentano le pene di altri, si introducono nuove circostanze aggravanti speciali. È chiaro che tutto questo potrebbe sicuramente determinare un maggiore afflusso all'interno degli istituti di pena, che come sappiamo, per le condizioni in cui si trovano, sicuramente non svolgono affatto quella funzione rieducativa che la Costituzione gli affida. E questo preoccupa, così come preoccupa parallelamente il fatto che lo sappiamo, lo dimostrano anche sistemi ispirati, sistemi stranieri ispirati a queste logiche, ad esempio quello americano, l'aumento delle pene di per sé non svolge
Non è
alcuna
detto, è
funzione
vero, che sia
deterrenza. Non è
deterrente.
che il fatto che da oggi qualcuno sa che commettere un reato contro il patrimonio all'interno di una stazione può comportare 2 anni in più di pena detentiva, può indurlo magari a
Sì,
desistere. Non è
soprattutto se
assolutamente
appunto
questa la logica.
se si tratta di reati compiuti in situazioni di grande marginalità sociale, in cui certo una persona non sta a preoccuparsi della pena prevista dal codice, insomma, non è questo il punto. Dice Giorgia Meloni, dicono dalla maggioranza, noi andiamo in questo modo a colpire reati che suscitano un grande allarme sociale. Ma questo è un criterio, diciamo, che lei trova ragionevole oppure no?
Guardi, io ho la sensazione che, come dire, il governo con questo provvedimento sembra più interessato a governare con la paura invece di governare la paura. Il termine sicurezza diciamo, svolge due potenziali funzioni. Una funzione ansiolitica, cioè cura, riduce magari il tasso di insicurezza, di ansia, perché la popolazione pensa che il governo si stia occupando della sua sicurezza, ma produce anche, è anche ansiogena perché il solo fatto che si ponga così fortemente l'accento su un'esigenza di sicurezza, che poi bisogna vedere quanto effettivamente sia reale, può produrre l'effetto opposto, cioè quello di innescare spirali di ulteriore, come dire, incertezza, insicurezza, o a volte una sensazione di esigenza di sicurezza e a volte di farsi giustizia da sé. Purtroppo abbiamo assistito anche a episodi in cui persone che hanno commesso reati, a volte anche bagatellari, sono state a volte addirittura linciate per strada perché chiaramente si addita la marginalità e chi commette reati in quel contesto come un nemico, diciamo, del popolo. Questo è un po' il. Temiamo che sia un po' il fil rouge di questa impostazione tendenzialmente autoritaria.
Allora, io la ringrazio molto per essere stato con noi qui questa sera, Rocco Maruotti, che è il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, che quindi, come lei ci ha appunto ci ha confermato in modo molto chiaro e molto preciso e anche, diciamo, molto forte, se così si può dire, diciamo, ha un'opinione assolutamente negativa, boccia questa nuova legge, che appunto da oggi non è più un decreto, appunto, ma è stato convertito in legge, quindi è legge a tutti gli effetti in vigore. Grazie, dottor Maruotti, buonasera.
Grazie a voi e buon lavoro.
Le 20:11 minuti. Siete all'ascolto di Radio Popolare. Dunque avete sentito il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati che cosa ci ha detto? Che con una legge come questa si punta a governare con la paura piuttosto che a governare la paura. Adesso è con noi l'avvocato Fabio Anselmo. Buonasera, avvocato Anselmo.
Buonasera a voi, buonasera a voi.
L'avvocato
Grazie per
Anselmo,
l'invito.
grazie a lei per essere qui. Ha seguito tanti casi, lo sapete, di abusi di forze di polizia, non solo, ma insomma ricordo solo Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi. Adesso ad esempio so che sta seguendo anche il caso di Moussa Diarra, un giovane che è stato ucciso, un giovane del Mali, maliano, africano, che è stato ucciso ad ottobre a Verona davanti alla stazione, anche lì durante un controllo di polizia. Insomma, abbiamo pensato che Anselmo fosse la persona giusta per darci la sua opinione nelle tante vicende che ha vissuto come avvocato su un provvedimento come questo. Ci ha detto poco fa l'Associazione Nazionale Magistrati, è un provvedimento che va a prendersela con le categorie marginali, che rischia di alimentare, fomentare la paura per situazioni che in realtà non lo sono. C'è un altro pericolo che le opposizioni hanno messo, anche molti commentatori e molti giuristi per la verità, non solo le opposizioni politiche, hanno messo in rilievo, cioè quello di andare in qualche modo a con questo provvedimento a reprimere, a limitare il dissenso e quindi anche le situazioni di strada, di piazza, quello che può accadere. Qual è la sua opinione?
Ma io credo che stiamo già, ormai purtroppo è stata approvata questa legge, che dire che anticostituzionale è forse un po' riduttivo, ma il vento che soffiava prima del passaggio del filo di lana finale per la sua approvazione era questo, cioè per me episodi gravissimi che lasciavano intendere un intento repressivo da un punto di vista anche ideologico erano chiari, cioè diciamo non credo che siano state le forze dell'ordine a prendere l'iniziativa autonoma di identificare coloro che per esempio per il 25 aprile esponevano diciamo manifesti rievocativi appunto di dell'importanza di quella data, antifascisti, che si chiamavano antifascisti, e non credo che sia figlio del decreto sicurezza, perché ancora doveva essere approvato, anche se poche ore dopo, quando abbiamo notato diciamo numerosi episodi dove addirittura esponenti sindacali, che come la Caslina a Roma, che avevano il torto di distribuire volantini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla puntata, sull'appuntamento elettorale del referendum, venivano identificate, non si sa bene per quale motivo, sempre dalle forze dell'ordine.
Ma un picchetto cosa succede adesso con questa legge? Un picchetto davanti a una fabbrica che blocca la strada per una protesta sindacale?
Diciamo blocca la strada, ma introduce diciamo in maniera surrettizia un potere assoluto e totalmente discrezionale. Per esempio il concetto di diciamo resistenza passiva che transita poi esita nel concetto di rivolta, sono parole pesanti che la legge non declina, non descrive, omette di descrivere, quindi lasciando totalmente la discrezionalità a coloro i quali questa legge devono farlo in un qualche modo rispettare. Il mio non è un ragionamento, quello che ci tenevo a dire, dal punto di vista ideologico, demonizzante le forze dell'ordine, no, tutt'altro. Il problema è che quello che si verifica è una situazione chiaramente di diciamo così disorientamento, quando si identificano gli antifascisti, quando si identificano coloro che mandano volantini, coloro che espongono la bandiera della Palestina, quando coloro che urlano alla Scala diciamo viva l'antifascismo. A fin di conti l'antifascismo è fondante, è un principio fondante della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, e queste sono espressioni di un disagio, di un disorientamento, di una confusione sulla quale, secondo me, le forze di maggioranza speculano, così come speculano sulla paura dei cittadini, così come fanno leggi che non sono leggi ad personam, ma sono leggi che vengono, diciamo, indirizzate in maniera repressiva sia a coloro che protestano, che non devono più protestare, ma anche a determinate categorie di cittadini, cioè di una palese incostituzionalità. Io vedo, è una legge che è figlia di una propaganda e che alimenterà la propaganda. Perché quando in Senato si dice voi siete per diciamo i mafiosi soltanto perché si fa una discussione sui diritti fondamentali dell'uomo, perché siete andati a trovare cospito, c'è chi dice questo, che è presidente della Commissione Affari Istituzionali del nostro paese, commette diciamo un oltraggio gravissimo nei confronti dell'autorevolezza dei suoi colleghi senatori, che tutto sono fuorché dei mafiosi.
Certo.
Si commette veramente una, direi uno spergiuro dei principi fondanti della nostra Costituzione, perché i diritti fondamentali dell'uomo sono sacri e chiunque ne sia titolare ha diritto di vederli rispettati. E invece sta passando il concetto che va bene, a certe categorie di persone si possono anche sacrificare i diritti, che forse staremo meglio.
Ecco, questo è un punto, questo è un punto politico importante, appunto, quello che tante categorie di un certo, diciamo, che esprimono in vari modi, perché poi non è che è tutto uguale, però appunto ricordiamo le proteste sindacali, ricordiamo le proteste di piazza, per esempio dei giovani che protestano, gli studenti, gli ambientalisti, persino le rivolte. Ecco, ad esempio oggi a Marassi c'è stata una situazione molto difficile, lei insomma con le carceri come avvocato ha avuto a che fare tante volte. Ecco, il reato di rivolta carceraria, la protesta pacifica, silenziosa o non silenziosa, battendo magari sulle sbarre delle finestre come tante volte fanno i detenuti, certo. Ecco, tutto questo subisce anche lì una stretta, che è una stretta che dà un segno del tipo, insomma, le persone sono lì e stiano zitte e comunque non possono, problema, diciamo, ciò che non grave, esprimano, diciamo, il disagio, ecco.
Ecco, ciò che è grave è che su quegli scanni ci sono ministri che hanno fatto i magistrati, ci sono colleghi che hanno fatto e fanno gli avvocati, e io mi chiedo, ma quei principi di diritto sacri sui quali si sono formati e hanno studiato, che fine hanno fatto? Cioè, questo è quello che mi chiedo, perché, ripeto, quello che mi preoccupa è che si è diffuso nella opinione pubblica, nella, diciamo, comune opinione, l'idea che reprimere renda tutti più sicuri. Non c'è nulla di più sbagliato, nulla di più, diciamo, truffaldino.
Perché lo dice questo? Perché lo dice questo? Anche in base alla sua esperienza, insomma, quello che ha visto.
Ma certo, lo dico in base alla mia esperienza, perché? È chiaro che lo stigma di certe categorie, no? Rende le soluzioni più semplici, anche dal punto di vista giudiziario. Muore Federico Aldrovandi, è un tossico, quando invece poi, anni dopo, verrà analizzato al centro antidoping del CONI di Torino il suo sangue, e povero Federico Aldrovandi non aveva nessuna traccia di sostanze stupefacenti addosso, ma aveva il timbro del Link, un locale di Bologna. Era un extracomunitario, era stato scambiato. Stefano Cucchi era uno spacciatore. La ghettizzazione, la stigmatizzazione delle categorie sociali è quello di cui vive questa destra. È ciò di cui vive, e i cittadini purtroppo la secondano, perché questa propaganda dove si dice voi comunisti, fra virgolette, volete il disordine, siete amici dei mafiosi perché tutelate i loro diritti, noi invece vogliamo tutelare i diritti dei cittadini, e purtroppo la gente finisce per crederci e fa un errore enorme, perché è solo questione di propaganda. Questa è una legge figlia e madre nello stesso tempo di quello che sarà la propaganda dei prossimi anni.
Io la fermo qui. La fermo qui, avvocato Anselmo, grazie. Grazie molto. Adesso
io vi ringrazio per l'onore di avermi interpellato. Grazie mille.
Grazie a lei. Abbiamo un'altra ospite adesso che ci aspetta. Allora, l'avvocato Fabio Anselmo, avete sentito anche da parte sua un giudizio estremamente duro del decreto sicurezza, della legge ormai, che oggi appunto ha compiuto il proprio ultimo passo in Parlamento. E dunque abbiamo sentito l'Associazione Nazionale Magistrati, abbiamo sentito un avvocato di grande esperienza come Fabio Anselmo. Adesso mi collego con Roberta Calvano. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, professoressa. Roberta Calvano è una costituzionalista, docente di diritto costituzionale, e abbiamo interpellato anche lei perché appunto i magistrati della NM ci dicono questo è un provvedimento che rischia di mettere più persone in carcere, se la prende con alcune categorie e non tutela i diritti. L'avvocato Anselmo ci dice dall'altra sponda, da quella degli avvocati, da chi la vede dalla parte dell'accusato o del coinvolto in situazioni poco chiare come quelle più note di Stefano Cucchi, ad esempio. Anche qui Anselmo ci dice questo provvedimento è un provvedimento addirittura incostituzionale, sicuramente lui dice incostituzionale. Ecco, allora, Roberta Calvano, come costituzionalista, come giurista esperta della nostra Costituzione, insomma, che poi sono i nostri diritti, le nostre libertà, lei che cosa ne dice?
Dunque, come costituzionalista faccio innanzitutto presente che questo era originariamente un disegno di legge che le Camere stavano esaminando e rispetto al quale erano emerse numerose criticità, per questo l'esame del disegno di legge stava suscitando reazioni appunto da parte di tutte queste categorie che lei ricordava, avvocati, magistrati, studiosi. E poi il governo ha deciso di appropriarsene e farne un decreto legge, quindi sottraendolo all'esame delle Camere, nonostante appunto tutta la numerosa serie di reati e di aggravanti di reati già esistenti che comprende, e quindi il provvedimento è entrato immediatamente in vigore, scippandolo, come dire, al dibattito parlamentare e anche al dibattito pubblico. Questo l'abbiamo trovato come costituzionalisti un fatto già molto grave e abbiamo segnalato questo e i contenuti del provvedimento in un appello che è stato firmato da ben 260 costituzionalisti e poi anche da 10.000 cittadini.
Ecco,
Per
10.000
quanto
cittadini.
riguarda.
Prego, prego,
Sì.
prego.
No, dicevo, per quanto riguarda i contenuti, anche lì abbiamo segnalato una serie di criticità, poiché diciamo, complessivamente, in sintesi, si può dire che ne emerge un rapporto tra lo Stato e i cittadini, diciamo, tra autorità e libertà, completamente trasformato nel senso di una compressione dei diritti di libertà, dei diritti della persona rispetto a dei poteri accentuati con l'introduzione di una serie di nuovi reati, con l'aggravamento di sanzioni per reati che già esistevano. Quindi ci sono poi alcuni aspetti su cui si è discusso in particolare sui giornali, ma non vorrei essere appunto dilungarmi troppo.
Allora, c'è un punto in particolare che riguarda quello che lei citava all'inizio del suo intervento, e cioè quello del rapporto anche tra i poteri, perché uno dei temi che passano, diciamo, nel filo rosso dei provvedimenti potenzialmente, diciamo, restrittivi, non solo delle libertà, ma anche del corretto rapporto tra i poteri, c'è anche appunto questo provvedimento per l'aspetto che lei citava, e cioè il fatto che un decreto poi si trasforma in un disegno di legge che poi diventa un decreto e poi si tagliano tutti i tempi. Infatti, molto in Parlamento, molti dell'opposizione hanno rimarcato proprio questo aspetto. Ecco, perché è un aspetto importante questo? Per ciò che riguarda la tutela della nostra Costituzione e quindi del, diciamo, corretto, giusto, equo funzionamento delle nostre istituzioni.
Allora, innanzitutto la funzione legislativa spetterebbe alle Camere. Noi abbiamo eletto i nostri rappresentanti proprio per assumere queste decisioni di questa importanza, di questa gravità, mentre, come è noto, il governo potrebbe adottare decreti con forza di legge esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza. Poi, nel corso degli anni, si è assistito a un uso sempre più massiccio del decreto-legge al di fuori di questi casi straordinari di necessità e urgenza. È un fenomeno che i costituzionalisti censurano da tanti anni. Si è ulteriormente aggravato nel corso di questa legislatura, che ha incrementato ancora di più l'uso del decreto-legge, ma questo di utilizzare un decreto-legge come strumento per sottrarre alle Camere l'esame di un disegno di legge, ecco, questo è un inedito. Era successo, che io sappia, solo 2 volte nella storia repubblicana, ma per dei casi che erano completamente, diciamo, in un caso per organizzare una
E
conferenza
perché
sui
lo hanno
crimini
fatto?
organizzati. Come, scusi?
E perché lo hanno fatto?
Perché lo hanno fatto in questo caso? Io sinceramente me lo chiedo e glielo chiedo anche a lei, nel senso che non si comprende questa fretta indiavolata, così come per esempio sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è stato messo il cosiddetto canguro, che è uno strumento del diritto parlamentare per tagliar corto e far cadere tutti gli emendamenti e non dover discutere ed esaminare gli emendamenti. Cioè la fretta indiavolata di costringere le Camere alla fine fungere solo come un notaio che dà l'avallo a scelte assunte da qualcun altro, assunte altrove, ecco, questo non è un bello spettacolo e non fa ben sperare, diciamo, per avere oltretutto un dibattito politico con dei toni più civili e una discussione costruttiva, nel senso che queste sono tutte forzature del quadro costituzionale.
Lei è preoccupata?
Abbastanza, direi. Sono preoccupata, ma appunto, soprattutto mi chiedo come lei, il perché di queste forzature continue e crescenti, ma addirittura mi chiedo perché in questo disegno di legge, cioè anzi scusate, scusi, oggi abbiamo avuto l'approvazione, quindi non è più un disegno di legge, ma si accinge, esatto, si accinge a entrare in vigore a breve. Mi domando perché contenga una norma nella quale si dice che non sarà punito l'agente dei servizi che organizza, promuove un'associazione terroristica. A cosa serve una disposizione di questo tipo? Perché si introduce una norma tramite la quale non sarà punibile l'agente dei servizi che, ripeto, organizza, promuove associazioni terroristiche. Ecco, questo forse era un tema che nelle aule parlamentari forse la maggioranza avrebbe potuto spiegare nel dibattito parlamentare, serve proprio a questo, no? La seduta è pubblica, la stampa assiste, i giornali ne parlano, i cittadini potevano anche tranquillizzarsi, perché se c'è una ragione tecnica per l'introduzione di una norma di questo tipo ne saremmo stati tutti, come dire, un po' confortati rispetto a questo allarme che si sta creando.
Di questa situazione, come di altre che questa legge appunto ormai, che tra pochi giorni con la pubblicazione poi entrerà in vigore, ma insomma ormai tutto quello che doveva essere, poteva essere fatto, è stato fatto. Vi ricordiamo tra l'altro anche la manifestazione che c'è stata sabato, che abbiamo anche seguito qui con una diretta sabato scorso. Noi siamo in chiusura, io la saluto Roberta Calvano, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei, buonasera, buonasera a tutti.
La costituzionalista Roberta Calvano, dunque l'aspetto ultimo che lei ci ricordava, insieme a molti altri che non sono stati spiegati dalla maggioranza, appunto anche con l'utilizzo di strumenti parlamentari, chiamiamoli così, borderline, consentiti dai regolamenti, certo, ma molto molto sbrigativi nell'approvazione del provvedimento. Giorgia Meloni in compenso oggi lo ha rivendicato esultando perché si colpiscono le persone che truffano gli anziani e chi occupa abusivamente le case. Grazie per essere rimasti all'ascolto dell'Orizzonte delle 20, che torna naturalmente anche domani, sempre qui su Radio Popolare. Una buona serata da Alessandro Principe.